Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come ben sapete, in queste ultime settimane stiamo affrontando una serie di argomenti legati alle origini. Ovviamente questo ha stimolato la mia mente nei confronti della nostra società, forse più sensibilmente di quanto non lo sia stata in passato. E credo che si possa affermare con sicurezza che la menzogna secondo la quale l'universo che conosciamo al giorno d'oggi si sia evoluto rappresenta la menzogna più sofisticata, complessa ed articolata che esista. Ha, per ogni scopo ed intento, catturato l'attenzione del mondo intero ed è creduta dalla maggior parte delle persone, almeno nel mondo occidentale. Ed anche se è impossibile ed irrazionale, continua comunque ad essere perpetuata con grande forza e con sforzo accademico. La teoria moderna dell'evoluzione ha richiesto ed ottenuto un'accettazione quasi universale. La teoria secondo la quale nessuno ha creato l'universo che conosciamo, ma che si è sviluppato durante un lungo periodo di tempo grazie al caso e che continua a progredire grazie a cambiamenti costanti, mutazioni e transizioni ascendentali dalla semplicità alla complessità tramite un processo completamente casuale, domina fondamentalmente il pensiero umano. E suppongo che ci aspettiamo che coloro che rifiutano Dio e coloro che rifiutano la Bibbia, coloro che non amano il Signore Gesù Cristo, che non lo conoscono, coloro che amano il peccato, coloro che non vogliono un giudice o una legge morale, ci aspettiamo che una spiegazione così comoda del com'è che stanno le cose gli faccia piacere. Ed in un certo senso è sorprendente che questa menzogna dell'evoluzione abbia dominato anche la comunità evangelica cristiana. Teologi, esegeti, commentatori della Bibbia hanno sentito la necessità di prendere la spiegazione semplice della creazione, così come la si trova in Genesi capitolo 1, e di rifiutarla. Questo pomeriggio stavo leggendo un commentario molto notevole e ben conosciuto sul libro di Genesi, in cui quella è precisamente la posizione dell'autore, che dice che questo non significa davvero quello che dice. Dio non intendeva davvero dire che l'ha fatto in sei giorni, ovviamente intendeva dire qualcos'altro, perché la scienza ci ha detto che non può essere così. E francamente non è facile imporre l'evoluzione a Genesi 1. È un compito molto difficile per qualsiasi commentatore o qualsiasi esegeta, perché non c'è assolutamente nulla in quella sezione della scrittura o in qualsiasi altra parte della Bibbia, non c'è nulla che permetta una tale interpretazione bizzarra come quella dell'evoluzione. Non c'è assolutamente nulla nel testo da Genesi 1:1 al 2:3 dove c'è il resoconto della creazione che descriva in alcun modo qualcosa di simile all'evoluzione. Di conseguenza, per imporre l'evoluzione a Genesi 1, queste persone devono rinnegare la semplice interpretazione chiara, inequivocabile, storica del resoconto della creazione e devono riclassificare quello stesso racconto come allegoria, come mito, come leggenda o come uno stile letterario non letterale. E lo fanno per adattare la Bibbia ad un'evoluzione priva di Dio, empia, irrazionale ed impossibile. E mi ripeto, non c'è nulla nel testo che possa portarci a concludere che si tratti di un'allegoria. Non c'è nulla nel testo che sia in alcun modo poetico nella lingua ebraica, non c'è nulla che sembri mitologia o leggenda, e quindi devono inventarsi certe nozioni per imporre la teoria empia dell'evoluzione sulla scrittura. La domanda sorge spontanea: perché mai? Perché persone che affermano di essere cristiane lo fanno? Ci sono diverse ragioni per le quali lo fanno. Innanzitutto è per essere accettati nei circoli accademici. È molto importante, se ci si trova in un contesto universitario o accademico, è molto importante non essere un creazionista se si vuole mantenere la propria posizione, se si vuole avere un lavoro. In secondo luogo, le persone lo fanno perché sono ignoranti della vera scienza. Non capiscono veramente cosa sia la scienza e dove può arrivare e dove invece non può arrivare. E fondamentalmente sono stati ingannati dalla cosiddetta scienza, che in realtà non lo è, che è falsa. Ed in terzo luogo penso che ci siano arrivati nello stesso modo di Darwin, dall'illusione dell'apparenza. Darwin sviluppò tutto il suo sistema su osservazioni illusorie che non avevano nulla a che fare con il DNA, nulla a che fare con la genetica, nulla a che fare con ciò che stava realmente accadendo. Pertanto, per queste ragioni, che siano intimoriti dalla comunità accademica, intimiditi dalla falsa scienza, ed in parte essendo in un certo modo intimiditi dalle illusioni osservative tramandate, acconsentono ed aderiscono all'idea dell'evoluzione che si basa sul concetto di uniformità. È quello che chiamiamo un concetto uniformitario, ovvero che tutto continua nello stesso modo e prosegue nel corso di questo processo di miliardi di anni e tutto progredisce alla stessa velocità. Osservano una certa uniformità, vedono che le cose procedono generalmente parlando ad un certo ritmo e da quello deducono che sono sempre funzionate in quel modo e quindi concludono che tutto ha avuto inizio semplicemente ed applicano quella stessa velocità fino al giorno d'oggi, concludendo che il tutto sia durato qualcosa come 20 miliardi di anni. Ora, nonostante tutto però, la Bibbia non ammette nulla del genere, non dà spazio a tale illusione. In 2 Pietro capitolo 3 ci viene detto che un giorno verranno degli schernitori, dei beffardi, che diranno questo: dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E tali schernitori, beffardi, che stavano fondamentalmente negando la seconda venuta, stavano dicendo: nulla è cambiato, tutto procede ed ha proceduto esattamente come è sempre stato, è tutto uniforme, non cambia mai nulla. Ovviamente affermano la creazione, ma dicono che fin dalla creazione nulla ha violato il processo uniformitario. Il versetto 5 dice: ma nel dire questo, ovvero nel dire che tutto è sempre stato uguale, dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli ed una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. E qui si sta riferendo alla creazione, e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Quindi quelli che sostengono che tutto è come è sempre stato immagazzinano scuse che sopprimono il fatto che tempo fa i cieli esistevano e la terra è stata formata dall'acqua e sussisteva in mezzo all'acqua, e che poi c'è stato un altro momento in cui tutto fu distrutto dall'acqua stessa, dal diluvio. In altre parole, Pietro sta indicando il fatto che tutto non è stato uniformitario dal principio, ma che ci sono stati almeno due eventi cataclismici: uno, la creazione, e l'altro, il diluvio universale. Ci sono state delle alterazioni incredibili sulla nostra terra. La stessa creazione fu un evento cataclismico. Originariamente i cieli esistevano fin dall'antichità e la terra si formò ad acqua ed esisteva nell'acqua, e spiegheremo questo commento quando arriveremo a Genesi. E c'è stato un momento in cui il globo intero fu distrutto, fu sommerso dall'acqua, il che ha avuto un impatto cataclismico enorme sulla superficie della terra. Questa terra non è esistita uniformemente, ma è stata intaccata da due cataclismi immensi che hanno influenzato la condizione attuale, la creazione ed il diluvio. Gli uniformitariani sostengono che le stratificazioni delle rocce, le sedimentazioni stratificate, i fossili e la chimica correlata alla datazione geologica basata sull'uniformità richiedono una terra che abbia miliardi di anni. Nel corso del XIX secolo, la presupposizione centrale dell'uniformitarismo era che il presente è la chiave del passato, ovvero che tutto è sempre andato ed ha sempre funzionato come oggi. Posizione resa popolare da persone come James Hutton e Charles Lyell, che a loro volta influenzarono Darwin. L'uniformitarismo è la convinzione che l'origine e lo sviluppo di tutte le cose può essere spiegato esclusivamente in termini delle leggi e di processi naturali in operazione al giorno d'oggi. L'uniformitarismo è stato il fondamento della geologia moderna ed è responsabile dell'ampia assunzione che la Terra ha miliardi di anni. Gli uniformitariani insistono sul fatto che tutte le caratteristiche e le formazioni geologiche, un tempo attribuite a cataclismi geologici, possono essere spiegate in modo soddisfacente da processi ordinari che possono essere spiegati da periodi temporali immensamente lunghi, e questa fondamentalmente è la loro posizione. Possiamo trovare questa informazione nel libro Il crollo dell'evoluzione, scritto da Scott Hulls. Tuttavia, i creazionisti hanno sostenuto il contrario. Affermano che le prove geologiche non supportano l'uniformità, ma cataclismi. Ed in particolare, diciamo che la superficie della Terra dimostra un immenso cataclisma idraulico universale, ovvero un cataclisma legato all'acqua. E dalla creazione c'era letteralmente una Terra sommersa dall'acqua per intero che fu plasmata cataclismicamente e che durante il diluvio la Terra è stata sommersa ancora, provocando un certo effetto sulla sua formazione. Due teologi e scienziati di grande spessore, Henry Morris e John Whitcomb, hanno presentato prove da processi naturali ben noti, compresi la resistenza idrodinamica dell'acqua, per dimostrare la necessità di un diluvio universale per spiegare le strutture geologiche attuali della Terra che non possono essere spiegate dai processi lenti che vengono presentati al giorno d'oggi. Gente, onestamente, la scienza, la vera scienza, non si schiera dalla parte degli evoluzionisti. Fenomeni geologici diffusi come la forte preponderanza di rocce sedimentarie e di strutture su tutta la superficie terrestre includono anche gusci di molluschi sulle cime delle montagne più elevate, cimiteri interi di fossili depositati rapidamente, quasi improvvisamente, così come la formazione pressurizzata di carbone e di gas, indicano tutti un diluvio catastrofico, non un qualche processo naturale lento. E degli studi sempre più recenti non stanno facendo altro che riconfermare tutto questo. Scott Hall si riassume alcune di queste prove e ve le do velocemente. Dice: i creazionisti sostengono che i principi uniformitari non possono spiegare la maggior parte delle caratteristiche principali e le formazioni geologiche. Ad esempio, c'è l'altopiano tibetano, che è composto da depositi sedimentari spessi migliaia di chilometri, situati attualmente ad un'altitudine di 4 chilometri al di sopra del livello del mare. La formazione Karoo africana contiene circa 800 miliardi di animali vertebrati. Il letto di fossili delle aringhe in California contiene circa 1 miliardo di pesci in un'area di 6 km quadrati. Il concetto uniformitario è altrettanto incapace di spiegare l'altopiano colombiano del nord-ovest degli Stati Uniti, che è un altopiano lavico incredibile di diversi migliaia di chilometri di spessore che ricopre un'area di 200.000 km quadrati. L'uniformitarismo non offre nemmeno una spiegazione ragionevole per concetti geologici importanti come la formazione delle montagne, e continua così per molto tempo, ma non vi voglio annoiare. Tutte queste cose richiedono cambiamenti improvvisi e drammatici, seppellimenti rapidi, perché la litificazione, così come viene chiamata, è essenziale per la formazione e la conservazione dei fossili. L'unico modo possibile per aver conchiglie marine sulla cima di montagne distanti chilometri dal mare è se tempo fa c'era dell'acqua. Douglas Kelly, nel suo libro Creazione e cambiamento, afferma: l'assunzione uniformitaria che milioni di anni di attività geologica sarebbero necessari per estrapolare dei processi naturali e per spiegare strutture come il Grand Canyon americano è sottoposta a grande dibattito dall'esplosione del monte St. Helens nello stato del Washington il 18 di maggio del 1980. Un'energia incredibile, equivalente a 20 milioni di tonnellate di TNT, ha distrutto 400 km quadrati di foresta in 6 minuti, cambiando così il volto della montagna, scavando profondità di terra e rocce, lasciando formazioni non dissimili da parte del Grand Canyon. E studi recenti sul fenomeno del monte St. Helens hanno indicato che se si cercasse di datare queste strutture formate nel 1980 sulla base della teoria uniformitaria, sarebbero stati necessari milioni di anni di formazione. Ironia della sorte, uno dei capisaldi usati per dimostrare la cronologia uniformitaria, la colonna geologica, ad ispezione più ravvicinata attesta e comprova il catastrofismo. E continua così. Ci sono altri indicatori interessanti di un universo più giovane. Uno che trovo affascinante è la questione della polvere lunare. Prima che l'uomo raggiungesse la Luna, alcuni scienziati che avevano adottato il paradigma che presumeva il fatto che la Luna avesse qualcosa come 3,5 miliardi di anni, pensavano che avrebbero trovato degli strati molto spessi di polvere presenti sulla Luna. Un autore, R.A. Littleton, un astronomo e consulente del programma spaziale degli Stati Uniti, scrisse quanto segue. La superficie lunare è esposta direttamente alla luce solare, alla sua luce ultravioletta e di raggi X. Quello non fa altro che distruggere gli strati superficiali della roccia esposta e li riduce in polvere al ritmo di pochi decimillesimi di centimetri all'anno. Ma anche questa minima quantità potrebbe essere sufficiente, considerando l'età della Luna, potrebbe essere sufficiente a formare uno strato di diversi chilometri di profondità. E quindi, secondo questa teoria, la Luna dovrebbe essere ricoperta con diversi migliaia di chilometri di polvere. Ora, è detto comunemente che Neil Armstrong, l'astronauta, lesse questa teoria e fu molto preoccupato che quando sarebbe uscito dalla navicella spaziale avrebbe potuto sprofondare per sempre in una asfissiante palude di polvere profonda. Nonostante quello però, trovò pochissima polvere quando arrivò sulla Luna. Ora, se i calcoli ad indicazione del tasso d'accumulo di polvere fossero stati accurati, non c'era una quantità di polvere equivalente a miliardi di anni. Non c'era nemmeno una quantità di polvere equivalente a milioni di anni. C'era solamente una quantità di polvere equivalente a poche migliaia di anni. Ovviamente, se è vero che la polvere si può formare grazie ai raggi ultravioletti del Sole. Un'altra cosa interessante riguarda i pozzi di petrolio. Quando le riserve di petrolio vengono trivellate, la pressione immensa della riserva fa salire il petrolio ad alta velocità a mo' di geyser. E alcuni geologi ritengono che la grande pressione che circonda la formazione del petrolio sia testimonianza di una terra più giovane. Molti scienziati, tra i quali uno di nome Dickey, hanno pubblicato i risultati di questa ricerca, raccolti in un solo volume chiamato Scienza. E questo è quello che scrissero. I nostri studi dimostrano che qualsiasi pressione accumulata dovrebbe dissipare tra le rocce circostanti nel corso di poche migliaia di anni. Le pressioni eccessive trovate nei giacimenti di petrolio, pertanto, confutano l'idea che la loro età sia dell'ordine di milioni di anni e sostengono un'età più giovane che si aggiri attorno ai 10.000 anni sulla formazione rocciosa e del petrolio che si trova in esse. Poi mi piace molto questa. Harry Morris ha scritto qualcosa che ha intitolato Cosmologia biblica e scienza moderna, ed il capitolo 6 tratta il tema della popolazione mondiale e la cronologia biblica. Con dettagli scrupolosi e l'aiuto di equazioni matematiche, Henry dimostra che la popolazione mondiale sia un'indicazione dell'età della Terra. In un lavoro successivo, chiamato Creazionismo scientifico, dimostra che una crescita media estremamente conservativa della popolazione, dello 0,5% all'anno, che sarebbe un quarto del nostro tasso attuale, ma giusto per, consideriamo solamente un quarto della norma e prendiamo in considerazione il fatto che la popolazione cresce dello 0,5% all'anno, quello porterebbe alla popolazione attuale della Terra in soli 4.000 anni. E secondo la cronologia biblica, questo sarebbe corretto. Perché 4.000 anni fa c'è stato il diluvio. Scrive, inizia a diventare evidente che la razza umana non può essere molto antica. La cronologia biblica tradizionale è infinitamente più realistica della presunta storia dell'umanità di milioni di anni proposta dagli evoluzionisti. Dice, se avessero ragione e ci fossero davvero stati milioni di anni nel mezzo, la popolazione della Terra sarebbe di 10 elevato a 5.000. E se alla fine fossimo in grado di colonizzare tutti gli altri mondi dell'universo e costruire città spaziali ovunque nello spazio interstellare, si potrebbe dimostrare che un massimo di non più di 10 persone alla centesima potenza potrebbe essere stipato in tutto l'universo conosciuto. Si può esaminare questa questione dal punto di vista della scienza onesta, ovviamente, e si otterrebbero tutte le conferme possibili in favore di una Terra più giovane. Vari cronometri fisici e misuratori chimici utilizzati per stabilire l'età della Terra e dei cieli, e tutto non fa altro che offrire risposte accurate se comprendiamo una sola cosa. Che quando Dio ha creato la Terra, l'ha creata così com'è. L'ha creata matura, l'ha creata con un'apparenza di età. Cosa intendo dire con quello? Nel primo giorno Dio creò la luce e le tenebre. nel secondo giorno i cieli, nel terzo giorno la terra, nel quarto giorno i corpi celesti che fornivano luce, e nel quinto giorno creò i pesci e gli uccelli, e nel sesto giorno creò le creature terrestri e l'uomo. E li creò tutti maturi, completamente sviluppati. Non creò semi e cellule, non creò piccole cellule programmate per dividersi ripetutamente nel corso di milioni di anni, no. Non creò semi, embrioni, non creò uova, creò polli già cresciuti. Non iniziò con una luce parziale, con del gas parziale o un campo elettromagnetico parzialmente completo o dell'energia nucleare parziale, no. Creò un universo completamente maturo con un'apparenza di età. Quando Adamo fu creato non era un embrione, non era un neonato, era un uomo adulto, maturo, cresciuto, completamente sviluppato. La creazione cataclismica dell'universo ha prodotto una creazione matura con l'apparenza e la realtà dell'età. Se avessi trovato una quercia nel giardino e fossi stato un botanico ed avresti preso la tua sega e l'avresti tagliato a metà ed avresti contato gli anelli, avresti scoperto che probabilmente secondo gli anelli quella quercia avrebbe qualcosa come 400 anni, quando in realtà aveva solamente un giorno. Era stata creata completamente matura. E se avessi visto delle aquile volare avresti pensato che avessero avuto 30 anni, quando in realtà avevano solamente un giorno. Se fossero stati degli elefanti avrebbero potuto sembrare qualcosa come 50, 60 anni, molti anni, ma il fatto è che avrebbero avuto solamente un giorno. Se ci fossero state le montagne e le avreste viste, avreste potuto supporre che le montagne e le valli e le colline sarebbero state formate da anni di venti, d'acqua, di eruzioni, di terremoti, ma il fatto è che sarebbero state tutte formate in un giorno solo. E se avessi osservato il cielo, come fece Adamo, ed avresti visto il firmamento incredibile, e ti saresti chiesto da quanto tempo fossero state lì le stelle, i pianeti, la risposta sarebbe stata 48 ore. Era un po' come quando Gesù trasformò l'acqua in vino. Non c'era alcun processo, giusto? La trasformò in vino. Creazione istantanea in una frazione di secondo. Ora, come abbiamo sottolineato in questa serie, l'evoluzione è impossibile perché è impossibile che nessuno moltiplicato per nulla risulti in tutto. Non è solamente impossibile, è anche ridicolo. E non esistono forme transitorie. E la genetica porta alla devoluzione, non all'evoluzione. Ogni alternazione genetica può solamente portare a risultati negativi, può solamente seguire i principi dell'entropia, della seconda legge della termodinamica, e può solamente portare ad una diminuzione, senza mai portare a un qualcosa di più grande. Non esiste alcun tipo di codice genetico che può portare ad una transizione di quel tipo. Qualsiasi essere vivente è soggetto alla genetica che già possiede e nient'altro. Come abbiamo visto, la geologia onesta non può supportare un mondo antico o un mondo in evoluzione. Il registro fossile non dimostra età, ma cataclisma e così via. E ora, io vi sto dicendo tutto questo solamente perché sto chiedendo alla scienza di essere onesta in questa situazione. Ma con tutto questo sfondo in mente andiamo a Genesi 1 e raddrizziamo la storia insieme. Com'è che l'universo è venuto ad essere quello che è ora? Ecco come. Versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Gli ebrei non avevano una parola per universo. Avevano una frase per l'universo. E la frase era i cieli e la terra, che significa semplicemente l'universo. Nel principio Dio creò Barach et nihilo, dal nulla creò l'universo, senza l'uso di materia già esistente, senza energia preesistente, Dio creò l'universo interamente. Ora, Dio non ha origine, ecco perché in Esodo 3,14 dice «Io sono colui che sono, egli è l'Eterno». Egli, l'Eterno, non è sempre stato creatore, ma in un punto specifico nell'eternità è diventato il creatore. Ora, la scorsa volta abbiamo posto la domanda com'è che ha creato ed abbiamo risposto con la sua parola. Versetto 3, Dio disse sia luce. Versetto 6, poi Dio disse vi sia una distesa tra le acque. Versetto 9, poi Dio disse le acque e così via. Dio creò pronunciando tutte le cose nell'esistenza. Ecco com'è che creò. Quando è che ha creato? Ha creato in 6 giorni, qualcosa come 6.000 anni fa, forse un po' più di 6.000 anni, ma sicuramente meno di 10.000 e più vicino ai 6.000. Ora, la domanda a cui non ho risposto l'ultima volta è perché ha creato tutto. E naturalmente la risposta primaria è perché voleva. E questa è di fatto la risposta migliore e più veritiera. E quindi la domanda successiva potrebbe essere perché mai voleva? E la risposta a quella domanda è piuttosto ovvia: voleva farlo perché aveva intenzione di mostrare la sua gloria, e la creazione gli ha dato un'altra opportunità per mettere in mostra la sua gloria agli angeli celesti e all'umanità, che poi avrebbe imparato ad apprezzare la sua grande potenza creativa. In Apocalisse 4:11 c'è scritto: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Ve l'avevo detto, l'ha fatto perché voleva. L'ha fatto perché voleva farlo e lo desiderava, per la ragione stessa che sarà lodato e glorificato per questa immensa dimostrazione di potere creativo che mette in mostra la sua maestosità e la sua natura. In Isaia 43, versetto 7, e Isaia 43, versetto 20, dice: l'ho fatto per la mia gloria, l'ho fatto per la mia gloria. E all'interno di questa creazione ha creato l'uomo, e per portare la cosa un passo oltre non lo fece solamente per mostrare la sua gloria, ma anche la sua intelligenza incredibile, la sua potenza, la sua saggezza, il suo amore incredibile per la bellezza, per la complessità e per l'ordine, la sistematizzazione. Nella creazione dimostrò e dimostra così tanto della sua natura, ma grazie alla creazione dell'uomo ho anche avuto l'opportunità di mostrare qualcosa che altrimenti non avrebbe mai potuto dimostrare, ovvero la sua grazia e la sua misericordia. E quindi lo fece per mettere in mostra la sua gloria, la gloria della sua creazione e la gloria della sua redenzione. E potremmo anche dire che lo fece per preparare una sposa per suo figlio. Ve l'ho già detto in passato, pensavo di non averlo mai letto da nessuna parte, nel mentre studiavo le scritture la cosa mi ha colpito, nel fatto che un giorno, tempo fa, Dio disse al figlio che lo amò con un amore perfetto e disse: ti amo così tanto che voglio darti un dono, e quindi creerò e redimerò un'umanità che diverrà la tua sposa e la porterò in gloria, la vestirò di giustizia e di santità per sempre, e quella sposa porterà la tua immagine, e quella sposa ti adorerà e ti servirà, ti loderà per sempre, e questo è il mio dono d'amore per te come figlio. Questo piano glorioso di Dio che diede al suo amato, al secondo membro della Trinità, un'espressione d'amore eterno e divino, concedendogli un'umanità redenta che avrebbe riflesso la sua gloria e l'avrebbe servito e l'avrebbe lodato per sempre. Che concetto immenso, che concetto glorioso! E tutto questo è legato allo scopo di Dio nella creazione. Beh, non avevo mai letto una cosa simile prima, fatto un po' scoraggiante come cosa, ma non l'avevo mai letto da nessuna parte fino a quando ho scoperto uno scrittore del XII secolo, Riccardo di San Vittore, nella sua opera classica Di Trinitate, coglie l'essenza di questa grande verità. Insegna che il Dio Padre infinito amò così tanto suo figlio, ugualmente infinito e divino, che ha fatto sorgere ex nihilo, un mondo materiale finito, popolato da creature create nella somiglianza di suo figlio, affinché diventassero la sua sposa e potessero condividere la beatitudine della vita divina in maniera appropriata alle creature finite nell'immagine personale di Dio. Per provvedere una sposa per il figlio, il Padre Eterno ha creato un intero universo ed in esso ha creato un mondo che precedentemente non esisteva e lo creò come vivaio, come dimora, in cui la sposa per suo figlio sarebbe cresciuta. Un tale dono straordinario del padre al figlio richiedeva una creazione assoluta dal nulla. Questo è quello che insegnò ed ebbe ragione: nel principio Dio creò i cieli e la terra. A proposito, nel principio inizia una realtà non esistente precedentemente, il tempo, giusto? Non esisteva finché Dio non lo creò. Ad un certo punto, nell'eternità, Dio ha parlato, Dio ha pronunciato l'universo in esistenza, nell'esistenza, incluso il tempo. Il tempo, così come lo spazio e la materia, sono creature, sono servi di Dio che li ha creati. Il tempo è una creatura di Dio. Ed il tempo ha fornito la struttura giusta, appropriata, per la creazione, dal primo giorno al sesto. Il tempo non è assoluto, lo spazio non è assoluto e la materia non è assoluta. Ed il tempo, lo spazio e la materia, così come li conosciamo, saranno un giorno disfatti. Prima che esistesse il regno materiale, prima della materia e dello spazio, non poteva esserci il tempo. Sant'Agostino lo disse così: con il movimento delle creature il tempo ha cominciato a scorrere. È inutile cercare il tempo prima della creazione, come se il tempo potesse essere trovato prima del tempo. Se non ci fosse stato alcun movimento, che sia di creature spirituali o corporee, mediante il quale il futuro si sarebbe mosso al presente secondo il passato, non ci sarebbe stato alcun tempo. Una creatura non poteva muoversi se non esisteva. Dovremmo quindi dire che il tempo è cominciato con la creazione, anziché la creazione è cominciata con il tempo. Entrambi vengono da Dio, poiché da Lui e tramite di Lui, ed in Lui sono tutte le cose. Quindi Dio ha creato il tempo, insieme a tutto il resto ovviamente. Il versetto 1 dichiara il fatto generale, poi dal versetto 2 al 31 suddivide il tutto in sequenze. Guardiamo insieme al primo giorno. Questo è davvero incredibile. Eccoci qui al primo giorno, versetto 2 dice: la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, giorno uno, o un giorno, primo giorno, se preferite. Questo è semplicemente stupefacente. Ora, all'inizio del primo giorno, troviamo che la terra si trova in una condizione molto unica, molto particolare. Vengono utilizzate tre frasi per descriverla: era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ora, queste tre frasi ci offrono la condizione della creazione al primo giorno. Prendiamo la prima parte, molto familiare. La terra era informe e vuota. Ora, a proposito, quando il soggetto precede il verbo in ebraico, quello intende enfatizzare qualcosa di nuovo. Un ebreo potrebbe tradurre questa frase anche in questo modo. E per quanto riguarda la terra, essa era informe e vuota. Cioè, c'è questo nuovo pianeta, e per quanto riguarda questo nuovo pianeta, che è il soggetto principale, perché di fatto c'è una saga geocentrica di redenzione fino alla ricreazione dei nuovi cieli e nuova terra, e sta dicendo: per quanto riguarda questa terra, questa cosa nuova era tohu wa bohu, in ebraico. Ora, com'è che possiamo comprendere tohu wa bohu, questa espressione senza forma e vuota? Beh, io già sapevo cosa avrebbero detto certi commentatori cristiani, quindi sono andato a cercare il commentatore ebraico Umberto Cassuto, perché volevo sapere cos'è che pensavano gli ebrei, cos'è che gli studiosi giudei pensano di queste parole, com'è che definiscono l'etimologia di queste parole. Tohu significa deserto, si riferisce ad un luogo devastato, significa luogo desolato. E bohu significa vuoto, quindi c'era un luogo vuoto e desolato. Ha senso. Era un luogo vuoto e desolato. Possiamo imparare di più su questo? Certo che possiamo, perché tohu e bohu vengono usati insieme anche in altri passaggi delle scritture. Guardate a Geremia 4:23, questo è molto illuminante. Perché qui c'è Geremia, e Geremia è davvero affranto nel 23° capitolo, perché sta veramente soffrendo, versetto 19. Le mie viscere, sento un gran dolore. Questo era un periodo molto doloroso nella sua vita. Sta dicendo: oh, le pareti del mio cuore mi freme nel petto. Io non posso tacere. Perché? Perché io ho udito il suono della tromba, il grido di guerra, si annunzia rovina sopra rovina, poiché tutto il paese è devastato, le mie tende sono distrutte all'improvviso, i miei teli in un attimo. Quello che sta succedendo qui è la distruzione di Giuda. La distruzione di Giuda. Ed il buon vecchio Geremia prende in prestito Genesi 1:2, versetto 23. Guardai sulla terra e, indovinate un po' cosa vide, era tohu wa bohu. E guardai i cieli ed erano senza luce. Prese in prestito il linguaggio stesso di Genesi per descrivere la condizione di Giuda sotto la distruzione devastante inflitta dai conquistatori gentili. E poi continua dicendo: guardai ai monti ed ecco, tremavano e tutti i colli erano agitati, era una devastazione totale. Guardai ed ecco, non c'era alcun uomo e tutti gli uccelli dei cieli erano fuggiti. E guardai, ed ecco, ciò che un tempo era una terra fertile era diventata un luogo vuoto. C'era quella parola di nuovo, deserto, era un deserto, e tutte le sue città erano abbattute davanti al Signore per la sua grande ira. Sapete cosa sta vedendo qui? Sta vedendo una terra devastata da un esercito straniero, una terra in fiamme, una terra bruciante, una terra da cui gli uccelli sono fuggiti a causa del fumo e della devastazione, una terra in cui non c'era più nessuno, nella quale erano tutti stati massacrati o portati in cattività. Quindi tohu vuah bohu, Geremia ci aiuta a capire la cosa prendendo in prestito il linguaggio di Genesi per descrivere un luogo sperperato e devastato senza più abitanti. Un luogo che aveva perso la sua bellezza originaria, un luogo che non aveva alcuna forma, che non aveva alcuna bellezza, un luogo desolato e privo di abitanti a causa delle uccisioni e della fuga. La stessa frase è anche usata in Isaia, capitolo 34, versetto 11, dove Isaia sta parlando del giudizio di Dio sulle nazioni. E dice nel versetto 1 del capitolo 34: accostatevi nazioni per ascoltare, voi popoli state attenti, ascolti la terra con ciò che la riempie, poiché il Signore è indignato contro tutte le nazioni e adirato. Quindi sta parlando della devastazione che verrà quando il giudizio di Dio cadrà sulle nazioni del mondo. Il versetto 11 parla di alcune cose che cadranno gli animali e così via, e poi nel mezzo del versetto 11 dice: il Signore vi stenderà la corda della desolazione, la corda di Tohu ed il livello del deserto del Bohu. Sarà un luogo desolato e sarà privo di abitanti. Ora, queste parole riguardano un luogo sperperato, un luogo desolato senza abitanti. Devastazione e spopolamento. Questa è l'idea. Senza forma e vuota, senza abitanti. Quindi quando vedete i termini tohu e bohu in Genesi, non state osservando un qualche termine tecnico, no. Sono solamente due parole che indicano una devastazione ed uno spazio vuoto. Era un luogo devastato ed era un luogo senza vita. Questo è esattamente quello che significa. Forse il modo migliore per dirlo sarebbe che la terra era incompleta per quanto riguarda la sua forma ed era priva di abitanti. E significa proprio questo. E questo all'inizio del primo giorno è comprensibile. C'era il materiale? C'era il tempo, c'era lo spazio e c'era anche la materia, ma era tutto informe e non c'erano alcuni abitanti. Gli elementi creati originali menzionati nel versetto 1, il tempo nel principio, i cieli, lo spazio, la terra, la materia, Dio li ha creati, Dio li ha pronunciati in esistenza, ma erano comunque indifferenziati, erano mescolati e non erano organizzati, erano privi di abitanti. Dio non li aveva ancora plasmati e Dio non aveva ancora popolato il cosmo. Quindi nel versetto 1 ci sono le materie prime, il tempo, lo spazio e la materia, descritti innanzitutto come incompleti per quanto riguarda la loro forma e privi di abitanti. In secondo luogo teniamo ulteriori dettagli, perché il versetto 1 dice: le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e la ragione di questo è perché Dio non aveva ancora creato la luce. E fino a questo punto, per tutta l'eternità passata, non c'era alcuna luce creata. Nessuna luce era stata creata, tutto era buio. La terra, quindi, era informe in una certa misura ed era priva di abitanti ed era avvolta nel buio totale, assoluto. Non c'era luce e le tenebre si estendevano su tutto. E questo è quello che dice. Sulla superficie, e non dice sulla superficie della terra, ma dell'abisso. Questo è interessante, questo è un altro componente. Che cosa sarebbe questo abisso primordiale? L'abisso è un sinonimo usato nelle scritture per il mare. Infatti guardate un po' più avanti, il versetto 2. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Vedete? E qui Dio, tramite lo Spirito Santo, definisce l'abisso come acqua. La parola abisso viene usata come sinonimo per il mare e questo si può vedere ad esempio in Isaia 51, 9 e 10. Quindi cos'è che abbiamo qui? Abbiamo una terra avvolta nell'oscurità, nelle tenebre, che toccando la superficie della terra tocca anche la superficie dell'acqua. Quindi la terra è coperta d'acqua, l'intera superficie della terra era acquatica, è un abisso, è un mare, è un oceano primordiale, globale, circondato da un buio universale. E questo è anche riferito nel Salmo 104, versetti 5 e 6, dice: egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai, tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Sta dicendo che il vestito della terra era acqua, e poi dice: e le acque si erano fermate sui monti, come un mantello che copre il vestito della terra era acqua. La terra informe era letteralmente coperta d'acqua. In un certo senso questo è un po' come un vasaio che, per il desiderio di creare un bello oggetto e di riempirlo per usarlo in qualche maniera, prende prima un pezzo d'argilla, lo mette sulla ruota per modellarlo ed adattarlo al suo scopo. Quindi, allo stesso modo, Dio ottiene prima la materia prima, che è una miscela di elementi coperti d'acqua esistenti nell'oscurità universale. Questo prima di iniziare a plasmarli. A proposito, questo è esattamente quello che Pietro intendeva dire in 2 Pietro 3,5, dove dice: la terra è stata creata dall'acqua. La terra è stata formata dall'acqua e per mezzo dell'acqua. Ovviamente quello poi si riferisce al diluvio. Proverbi 8,27 dice che disegnò un cerchio sulla faccia dell'abisso. Per incominciare, la materia divenne sferica e quindi Dio aveva questa sfera di elementi che erano alla base della costituzione della terra quando la plasmò, ed era tutta avvolta nell'acqua. Ed il terzo commento sullo stato della terra nel primo giorno è particolarmente importante, perché dice: lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Amo questo termine, aleggiava, è il termine per volteggiare, per muoversi. Aleggiava su questo materiale informe e privo di vita, avvolto nell'acqua ed immerso nell'oscurità. Lo Spirito di Dio stava aleggiando, Ruach Elohim, lo Spirito di Dio, Dio lo Spirito. E questo indica una certa cura ed una supervisione divina. Giobbe 33,4 dice: il Ruach Elohim, lo Spirito di Dio, mi ha fatto ed il soffio dell'Onnipotente mi ha dato la vita. Questa parola aleggiare è una parola bellissima. Se volete vedere un po' il modo in cui viene usata per avere un'analogia, potete dirigervi a Deuteronomio 32,11. Annotatevelo per il momento, ma lì troverete che questo termine viene usato per descrivere dei giovani aquilotti in un nido, dei giovani aquilotti incapaci di nutrirsi da soli, incapaci di difendersi o di provvedere per sé, incapaci di, in qualche modo, di sopravvivere, incapaci di vivere, incapaci di svilupparsi, di crescere. Assolutamente dipendenti dalle cure dei genitori, che fluttuano, che aleggiano su di loro e forniscono cibo, protezione, calore, così da poter sopravvivere, crescere e svilupparsi. Ed è esattamente questa immagine, perché la stessa parola ebraica viene usata in riferimento allo Spirito Santo che aleggiava su questa massa di materia primitiva, informe, priva di vita, nello spazio, coperta d'acqua ed avvolta nell'oscurità. E lo Spirito di Dio sta aleggiando sulla superficie di questa terra. Questa è l'incubazione, l'alleggiamento dello Spirito di Dio sopra le acque. Ascoltate, questo è un dettaglio importantissimo nel racconto della creazione, non è un dettaglio secondario. Dimostra perlomeno che la prospettiva del mondo biblica di Dio è che Egli è direttamente coinvolto nella sua creazione, la sua mano non si è mai staccata dagli elementi e dal funzionamento dell'ordine materiale, la sua presenza è lì per sovrintendere ed aleggiare su tutto ciò che avviene. E questa è l'antitesi del deismo filosofico, che dice che Dio è colui che ha creato la creazione e poi se ne andato, l'avviato e poi se ne è allontanato, oppure del dualismo teologico che vede un divario tra un Dio buono ed uno spirito buono ed un mondo ed una materia cattiva, malvagia, ma piuttosto qui vediamo il Dio vivente che sovraintende, fluttuando, aleggiando sulle acque, essendo direttamente responsabile di tutto il processo della creazione. Se leggete la Bibbia troverete che lo Spirito di Dio è la fonte di tutta la vita. Con il suo spirito ha ordinato i cieli, dice Giobbe 26. Salmo 33, come abbiamo notato una settimana fa, dice: il soffio di Dio è in me. E molti altri passi delle scritture, quella parola del Signore, Salmo 33,6, i cieli furono fatti e tutti i loro abitanti con il ruach della sua bocca. Lo spirito della sua bocca, molti altri testi ovviamente nelle scritture. Quindi lo Spirito di Dio fornisce l'energia per dar forma, per organizzare, per portare vita. Questa è l'opera di Dio. La prima cosa che accade, creativamente parlando, dopo il materiale originale, la materia prima, si trova nel versetto 3, giorno 1. Dio disse: sia luce, e luce fu. Ora, gli scienziati hanno litigato e sono infuriati e si sono confusi a vicenda per decenni e per secoli cercando di capire da dove venne la luce e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per scoprirlo è solamente un versetto. Non c'era alcuna luce, Dio disse sia luce e luce fu. Colui che è luce non creata, eterna, ha fatto sorgere luce creata. Colui che, secondo 1 Timoteo 6,16, colui che abita in luce inaccessibile, creò la luce lì dove c'era solamente oscurità e la luce venne all'esistenza. E di nuovo Douglas Kelly dice, il pronunciare nell'esistenza della luce creata è il primo di una serie di tre separazioni compiute dal creatore, che erano essenziali per trasformare il caos in un cosmo. Nel primo giorno la luce separa il giorno dalla notte, nel secondo giorno il firmamento separa le acque superiori dalla terra, costituendo un'atmosfera o un luogo adatto alla respirazione. Nel terzo giorno le acque sotto i cieli sono state raccolte nei mari e sono state separate dalla terra asciutta. Queste tre separazioni mostrano la mano potente di Dio che modella ed organizza la massa oscura ed acquosa verso un giardino bellissimo, un luogo adatto e meraviglioso per piante, animali e per l'umanità stessa. E con la creazione della luce fu anche stabilita una successione ciclica di giorni e di notti, di periodi di luce e periodi di oscurità. E come vedremo, guardando qui al versetto 5, Dio chiamò la luce giorno e l'oscurità notte, e lì c'è il ciclo della notte e del giorno, che significa che la terra iniziò immediatamente a ruotare sul suo stesso asse, avendo una fonte di luce presente su di un lato della terra, corrispondente al sole, che fu creato poi più avanti, e sull'altro lato c'erano le tenebre. Dio ha creato la luce, e la luce fu. Semplicemente perché Dio gli ha detto d'esistere. E suppongo, proprio come un essere umano che si presenterebbe con l'intento di sistemare varie cose in una stanza buia e caotica, prima di fare qualsiasi altra cosa, Dio accese la luce. Nel versetto 4, Dio vide che la luce era buona. Dio vide che la luce era buona. Ora, questa affermazione viene ripetuta nel versetto 10, nel versetto 12, nel versetto 18, nel versetto 21, versetto 25 e nel versetto 31. Tutto ciò che Dio ha creato era buono, giusto? Tutto ciò che Dio ha creato era buono. Ed alla fine, nel versetto 31, riassume il tutto dicendo: e Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Ora, le opere del creatore potevano solamente essere buone, la cosa non dovrebbe affatto sorprenderci. Tutto quello che aveva creato era buono. Ora, quando Dio dice che qualcosa è buono, quello è in accordo ad uno standard piuttosto elevato, non è vero? Dio stesso è lo standard originale di ciò che è buono ed ha detto è buono, è buono. Lo standard del bene o del buono non si trova al di fuori di lui. Tempo fa un uomo di nome Novaziano catturò questo stesso concetto con una frase su Dio scritta nel terzo secolo. Ascoltate un po' quello che disse nel terzo secolo, ovviamente tradotto in italiano. Cosa potresti mai dire allora che sarebbe degno di lui? È più sublime di ogni sublimità, più alto di ogni altezza, più profondo di ogni profondità, più chiaro di ogni luce, più luminoso di ogni brillantezza, più splendente di ogni splendore, più forte di ogni forza, più potente di ogni potenza, più bello di ogni bellezza, più vero di ogni verità, più durevole di ogni resistenza, più grande di ogni maestosità, più potente di ogni potere, più ricco di ogni ricchezza, più saggio di ogni saggezza, più gentile di ogni gentilezza, migliore di ogni bontà, più giusto di ogni giustizia, più misericordioso di ogni misericordia. Ogni tipo di virtù deve necessariamente essere meno di lui, che è Dio e fonte di tutto. Che dichiarazione straordinaria. La bontà incomparabile di Dio esige che tutta la luce, tutta la terra ferma, i mari, i vari tipi di vita animale, tutto ciò che esisteva fosse buono. Fosse buono. Il motivo per cui non è buono oggi non è a causa di Dio, ma della caduta e della ribellione dell'uomo, della corruzione della sua creazione che era completamente buona. Ma tutto iniziò come buono. Il versetto 4 dice: e Dio separò la luce dalle tenebre. Ecco perché Isaia 45,7 dice: io sono colui che forma la luce e crea le tenebre. Questo iniziò il ciclo dei giorni. Separò la luce dalle tenebre, creò la luce, ma non distrusse le tenebre completamente. Come creatore non fu mai il suo desiderio quello che ci fosse una luce perpetua, proprio per niente. Ma che sia l'oscurità che la luce operino consecutivamente, e quello era buono. voleva che funzionassero insieme per periodi di tempo stabiliti in un ordine ciclico immutabile, e lo fece in questo modo perché si adattava al suo piano creativo. Il fatto che la Terra ruotasse faceva parte del suo piano creativo, che ci fosse luce e che ci fossero anche le tenebre, il buio. E nel versetto 5 diede loro dei nomi. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E così fu allora e così è sempre stato. Dal primo giorno della creazione c'è stata la luce e c'è stata l'oscurità, c'è stato il giorno e c'è stata la notte. E quel ciclo costante di luce ed oscurità, di giorno e di notte, ha definito il carattere di questo universo e di questa terra fin dal primo giorno. Il versetto 5 dice: fu sera, poi fu mattina, un giorno. Quando la luce del giorno passò, arrivò il periodo destinato alle tenebre, la sera. E quando la notte passò, la sera passò, arrivò il periodo destinato alla luce e fu chiamato giorno. E con quel commento, la Bibbia indica il completamento del primo giorno mai creato. E cos'è che fu creato quel giorno? La luce, la luce. E potremmo chiederci, ma com'è che può esserci luce senza il sole? Non lo so. Se fosse scritto, lo saprei. Ma certamente non possiamo credere al fatto che Dio non avrebbe potuto creare luce, ma che potrebbe però creare il sole per dare luce. Quello fu un primo giorno piuttosto spettacolare, non è vero? E giusto nel caso qualcuno potesse pensare che si trattò di un qualche processo evolutivo, enfaticamente parlando, dice il versetto 5, fu sera, poi fu mattina, giorno, uno, un giorno. Questa è una traduzione letterale, direttamente dall'ebraico, non un miliardo di anni, un giorno, un ciclo di luce e tenebre, di sera e di mattina, e la creazione fu avviata. Non vedo l'ora di arrivare al secondo giorno. La settimana che viene. Il poeta inglese, di nome John Dryden, con grande immaginazione, scrisse un cantico per il giorno di Santa Cecilia, e credo che lo scrisse attorno al 1687. E questa canzone è una canzone magnifica sulla creazione, poi fu messa in musica da George Frederick Handel. Lascerò da parte la musica e vi leggerò solamente il testo, ma questo è quello che l'immaginazione di John Dryden gli permesse di scrivere sulla creazione. Quando la natura giaceva sotto un cumulo di atomi stridenti e non poteva sollevare la testa. Si udì dall'alto la voce armoniosa: sorgi, sollevati dalla morte. Allora il freddo ed il caldo, l'umido ed il secco balzarono in ordine ai loro posti ed obbedirono al potere della musica. Dall'armonia, dalla celeste armonia, cominciò quest'ordine universale di armonia in armonia attraverso tutta l'estensione delle note. Il suono si diffuse ovunque, raggiungendo infine l'uomo. Come per il potere di sacri decreti, le sfere celesti cominciarono a muoversi e cantavano la lode del potente creatore per tutti i beati lassù. Così, quando l'ultima e terribile ora divorerà questa fragile scena del mondo, la tromba si udirà, eccelsa, i morti vivranno, i vivi moriranno, e la musica sconvolgerà l'armonia celeste. Roba incredibile. Ma sarà proprio così. Questa creazione gloriosa, corrotta dalla caduta, un giorno, nella sua corruzione, troverà la sua decreazione. Ed allora sarà creata di nuovo una nuova terra ed un nuovo cielo, destinati a non conoscere più la corruzione. Abbiamo vissuto qui e lode a Dio, vivremo anche lì. Padre, ti ringraziamo per il potere della tua parola, per la sua chiarezza. Ti ringraziamo per questa narrazione diretta di come tutto è iniziato il primo giorno, solamente poche migliaia di anni fa, quando hai pronunciato la luce nell'esistenza ed hai fatto il primo passo verso l'universo e la terra nel portare l'universo e la terra così come li conosciamo ora. Ti diamo tutta la lode, tu sei il nostro creatore, hai fatto tutto ciò che è stato fatto e senza di te nulla è stato fatto che non sia stato fatto. Ti ringraziamo per la creazione, per lo scopo di creare, affinché tu potessi dare all'uomo un mondo in cui vivere, affinché tu potessi scegliere in lui una sposa da portare alla gloria per il figlio tuo. Ti ringraziamo, Padre, per quel grande scopo travolgente della creazione, e ti ringraziamo che ci hai resi parte di esso. Siamo pieni di stupore, pieni di lode, e ti ringraziamo per il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.